Capitolo dodicesimo. L'ebreo, padrone della casa, aveva chiamato un chirurgo discreto, il quale, comprendendo alla sua volta che c'erano quattrini, disse a Lodovico che la sua coscienza l'obbligava a far rapporto alla polizia circa le ferite del giovine che egli, Lodovico, chiamava suo fratello. «La legge è chiara», diceva. «È evidente che vostro fratello non si è ferito da sé, come racconta, cadendo da una scala mentre aveva in mano il coltello aperto». Lodovico rispose freddamente all'onesto chirurgo che se gli veniva in mente d'obbedire alle ispirazioni della sua coscienza, egli avrebbe l'onore, prima d'andarsene da Ferrara, di cadere appunto su lui con un coltello aperto in mano. Quando raccontò la cosa a Fabrizio, questi lo biasimò, ma non c'era più un momento da perdere per svignarsela. Lodovico disse all'ebreo che voleva vedere se giovasse al fratello il prendere un po' d'aria. Andò a cercare una vettura e i nostri amici uscirono dalla casa per non rientrarci mai più. Il lettore trova senza dubbio molto lunghi questi racconti di tutte le pratiche che importa la mancanza di un passaporto. Questi fastidi non ci sono più in Francia, ma in Italia, massime nei dintorni del Po, tutti parlano di passaporti. Usciti da Ferrara senza impedimenti, come per una passeggiata, Lodovico licenziò la vettura, poi rientrò in città per un'altra porta e tornò a prendere Fabrizio con una sediola noleggiata per un tragitto di 12 leghe. E giunti in vicinanza di Bologna, si fecero condurre attraverso i campi sulla strada che da Bologna conduce a Firenze. Passarono la notte nel più misero albergo che poterono trovare e la mattina dopo, poiché Fabrizio si sentiva in forza di camminare un po', entrarono a Bologna come gente che torni da una passeggiata. Avevano bruciato il passaporto del Giletti. La sua morte doveva essere nota oramai ed era meno pericoloso essere arrestati come persone che non hanno le loro carte in regola che come portatori del passaporto di un ammazzato. Lodovico conosceva a Bologna due o tre servitori di grandi case e decise di andare da loro a prender lingua. Raccontò che veniva da Firenze con un fratello più giovine e che questi, sentendosi gran bisogno di riposo, lo aveva lasciato partire un'ora avanti giorno. Erano rimasti d'intesa che egli l'avrebbe aspettato in un villaggio dove Lodovico si fermerebbe nelle ore del gran caldo. Ma il tempo passava e non vedendo giungere suo fratello era tornato indietro e l'aveva trovato ferito da una sassata e da parecchie coltellate e derubato da malandrini che avevano attaccato briga con lui. Questo fratello era un bel giovine, sapeva medicare e guidare i cavalli, leggere e scrivere e desiderava collocarsi in qualche buona famiglia. Lodovico si riservava ad aggiungere al bisogno che il fratello essendo caduto per le ferite i ladri erano fuggiti portandosi via la sacca che conteneva la biancheria e i passaporti. Fabrizio, giunto a Bologna stanco e non osando senza passaporto presentarsi in un albergo, entrò nell'immensa chiesa di San Petronio. Vi trovò un fresco delizioso e si sentì riavere. «Come sono ingrato», pensò. «Entro in una chiesa e soltanto per buttarmi a sedere come in un caffè». Si inginocchiò e ringraziò Dio della manifesta protezione che lo aveva scortato da che aveva avuta la sciagura d'uccidere Giletti. Rabbrividiva tuttavia ricordando il pericolo corso nell'ufficio di polizia a Casalmaggiore. Come mai quell'uomo che mi guardava con aria tanto sospettosa, che lesse il passaporto almeno tre volte, non si è accorto che io non sono 5 piedi e 10 pollici, che non ho 39 anni e che non son butterato dal vaiolo? Quanta gratitudine vi debbo, Dio mio, e ho potuto tanto indugiare a prostrare la mia nullità innanzi a voi. Il mio orgoglio si è compiaciuto nel credere che a una vana prudenza terrena io dovevo la salvezza dello Spielberg che già s'apriva per inghiottirmi. Passò più d'un'ora di profonda commozione in presenza della incommensurabile bontà divina. Lodovico gli si avvicinò senza che egli se ne avvedesse e gli si mise davanti. Fabrizio, che aveva la fronte tra le mani, alzò gli occhi e il servo fedele vide le lacrime scorrergli giù per le gote. «Tornate fra un'ora», disse bruscamente Fabrizio. Lodovico perdonò lo sgarbo in grazia di quel fervore religioso e Fabrizio recitò più volte i 7 salmi penitenziali che sapeva a memoria, fermandosi specialmente a lungo sui versetti che avevano relazione col suo stato presente. Chiese perdono a Dio di molte cose, ma non gli passò nemmeno per il capo di porre tra le sue colpe il disegno di diventare arcivescovo, unicamente perché il conte Mosca era primo ministro e reputava questa dignità e le grandezze che la accompagnano convenienti al nipote della duchessa. Questa dignità egli l'aveva desiderata senza passione, è vero, ma insomma ci aveva pensato come a un posto di ministro o di generale. Non gli era venuto in mente che i progetti di sua zia potessero comunque riguardare la sua coscienza. Effetto notevole della religione instillatagli dagli insegnamenti dei gesuiti di Milano, religione che toglie il coraggio di pensare alle cose insolite e inibisce soprattutto l'esame personale come peccato gravissimo, quasi un passo verso il protestantesimo. Per saper quando e di che si è in peccato bisogna interrogare il parroco o leggere gli elenchi della preparazione al sacramento della penitenza. Fabrizio sapeva a memoria la lista dei peccati compilata in latino, così come l'aveva imparata all'Accademia Ecclesiastica di Napoli, e recitando questa lista, giunto all'articolo «omicidio», si era sinceramente accusato davanti a Dio d'avere ucciso un uomo, ma per difendere la propria vita. Aveva scorsi rapidamente e senza fermarci l'attenzione i diversi articoli relativi alla simonia. Se gli avessero proposto di dar 100 luigi per diventare primo gran vicario dell'arcivescovo di Parma, avrebbe rifiutato con orrore. Ma per quanto non mancasse di ingegno e soprattutto di logica, non gli era mai passato per la testa che l'autorità del conte Mosca, usata in favor suo, fosse simonia. Tale è il trionfo dell'educazione gesuitica, assuefare a non badar mai a cose chiare come la luce del sole. Un francese, cresciuto fra i garbugli degli interessi privati e l'ironia di Parigi, avrebbe potuto in buonissima fede accusare di ipocrisia il nostro eroe, proprio nel momento in cui egli apriva l'anima a Dio con la massima sincerità e la commozione più profonda. Fabrizio non uscì di chiesa se non dopo essersi apparecchiato alla confessione che si proponeva di far subito il giorno di poi. Trovò Lodovico seduto sui gradini del grande peristilio di pietra che sorge di rimpetto a San Petronio. Come dopo un violento temporale l'aria è più pura, così l'anima di Fabrizio era tranquilla, lieta e in certo modo rinfrescata. «Sto benissimo, non sento più quasi affatto le mie ferite», disse a Lodovico. «Ma debbo prima di tutto chiedervi scusa. V'ho risposto un po' male quando siete venuto a parlarmi in chiesa. Facevo il mio esame di coscienza. Ebbene, come vanno le nostre faccende?» «Benone, ho fissato un alloggio, veramente poco degno di vostra eccellenza, dalla moglie d'un amico mio. Una donna molto bella e per giunta in intime relazioni con uno dei pezzi grossi della polizia. Domani andrò a dichiarare che i nostri passaporti ci sono stati rubati e non ci saranno fatte osservazioni. Soltanto io dovrò pagare il porto delle lettere che la polizia scriverà a Casalmaggiore per informarsi se esiste in quel comune un tale che si chiama Lodovico San Micheli, che ha un fratello di nome Fabrizio, al servizio della signora duchessa San Severina a Parma. È fatta. Siamo a cavallo». Fabrizio aveva preso tutto a un tratto un'aria molto seria. Pregò Lodovico di aspettarlo ancora un momento. Rientrò in chiesa quasi di corsa e non appena giunto si gittò ginocchioni. Baciò umilmente le pietre dell'impiantito. «Signore Dio benedetto, questo è un miracolo!» gridò con le lacrime agli occhi. «Quando avete veduto l'anima mia risoluta ad ascoltare la voce del dovere, mi avete salvato. Mio Dio, può accadere che un giorno io sia ucciso. Al punto della mia morte ricordate in che stato si trova ora l'anima mia!» E con la gioia più viva recitò nuovamente i 7 salmi penitenziali. Prima d'uscire s'accostò a una vecchia seduta davanti a una grande immagine della Vergine e accanto a un triangolo di ferro collocato verticalmente sopra una base dello stesso metallo. I lati di questo triangolo erano irti di punte destinate a portare infisse le candele che la pietà dei fedeli accende innanzi a quella celebre Madonna di Cimabue. 7 sole ne ardevano quando Fabrizio si avvicinò. Vi pose mente con l'intenzione di ricordarsi e di ripensare più tranquillamente a questa circostanza. «Quanto costano le candele?» chiese alla donna. 2 baiocchi l'una. Non erano più grosse d'un cannello di penna e lunghe poco più d'un palmo. Quante se ne possono mettere nel triangolo? 63, perché ce ne sono 7 accese. Ah, pensò Fabrizio, 63 e 7 fanno 70. Anche questo bisogna notare. Pagò le candele, collocò egli stesso e accese le prime 7. Si inginocchiò per fare l'offerta e nel rialzarsi disse alla vecchia: «È per grazia ricevuta!» E a Lodovico raggiungendolo: «Io muoio di fame. Non entriamo in un'osteria, andiamo piuttosto a casa. La padrona andrà a cercare quel che occorre per la colazione. Ruberà 20 soldi che cementeranno la sua affezione per il nuovo ospite. Già, per farmi morir di fame 1 ora di più», disse Fabrizio ridendo con la serenità d'un fanciullo ed entrò in un'osteria presso San Petronio. Con grandissima sorpresa, a una tavola vicina a quella a cui s'era seduto, vide Peppe, il primo cameriere di sua zia, quello stesso che gli era andato incontro a Ginevra. Fabrizio gli fece cenno di tacere. Poi, fatta colazione in fretta, col sorriso della felicità sulle labbra, si alzò. Peppe lo seguì e per la terza volta il nostro eroe entrò in San Petronio. Lodovico, discretamente, rimase invece a passeggiar nella piazza. «Oh, santo Dio, monsignore!» esclamò Peppe. «Come vanno le ferite? La signora duchessa è inquietissima. Per tutto un giorno l'ha creduto morto, abbandonato in qualche isola del Po. Ora vado subito a spedirle un corriere. Sono 6 giorni che la cerco. Sono stato 3 giorni a Ferrara a guardar per tutti gli alberghi. Avete un passaporto per me? Ne ho 3 diversi. Uno coi nomi e i titoli di vostra eccellenza, uno col suo nome soltanto e un terzo col nome di Giuseppe Bossi. Ciascuno è in doppia spedizione, secondo che a vostra eccellenza piacerà di arrivare da Modena o da Firenze. Non c'è che da fare una passeggiata fuori di porta. Il signor Conte avrebbe piacere che vostra eccellenza prendesse alloggio nell'albergo del Pellegrino, il cui padrone è suo amico». Fabrizio, facendo finta di camminare a caso, andò nella navata destra del tempio, fin là dove erano accese le sue candele. Guardò fisso la Madonna di Cimabue. Poi disse a Peppe, inginocchiandosi: «Bisogna che io faccia il mio ringraziamento». Peppe l'imitò. All'uscir dalla chiesa, Peppe osservò che Fabrizio dette una moneta d'oro da 20 lire al primo povero che gli chiese l'elemosina. Il mendicante diede in tali esclamazioni di riconoscenza che tutto il nuvolo di straccioni d'ogni specie, ordinaria decorazione della piazza di San Petronio, si mise dietro all'uomo caritatevole. Tutti volevano la loro parte del Napoleone. Le donne, disperando di poter entrare nella calca che lo attorniava, si gettarono verso Fabrizio, pregandolo a dire se non era vero che gli voleva che quel Napoleone fosse diviso fra tutti i poveri del buon Dio. Peppe, brandendo il suo bastone col pomodoro, ordinò che lasciassero in pace Sua Eccellenza. «Ah, Eccellenza!» cominciarono a strillar quelle con voce più acuta. «Date un Napoleone anche alle povere donne!» Fabrizio affrettò il passo, ma quelle lo inseguirono con grandi strida e parecchi pezzenti maschi, accorrendo da altre strade, ne nacque una specie di piccola sedizione. Quella folla, orribilmente sudicia ed energica, gridava «Eccellenza!» e Fabrizio ebbe un bel da fare a liberarsene. La scena valse a ricondurre sulla terra la sua immaginazione. «Mi sta bene», pensò. «Mi sono strofinato alla canaglia». 2 donne lo perseguitarono fino a Porta Saragozza, per la quale uscì dalla città. Peppe le fece fermare, minacciandole sul serio col bastone e gettando loro qualche soldo. Fabrizio salì la deliziosa collina di San Michele in Bosco, girò fuori delle mura intorno alla città, poi per un sentiero giunse sulla via di Firenze, un 500 passi distante dalla città. Di lì rientrò a Bologna e consegnò gravemente all'agente di polizia un passaporto con connotati esattissimi. Il documento gli assegnava il nome di Giuseppe Bossi, studente in teologia. Fabrizio vi notò una macchia di inchiostro rosso, lasciata cadere come a caso in fondo al foglio verso l'angolo destro. 2 ore più tardi ebbe alle calcagna una spia, a cagion del titolo di eccellenza che il suo compagno gli aveva dato tra i pezzenti in piazza San Petronio, sebbene sul passaporto non fosse indicato alcuno dei titoli che conferiscono a un uomo il diritto di farsi chiamare eccellenza dai propri domestici. Fabrizio s'accorse della spia e se ne impipò. Non pensava più né a polizia né a passaporti e si divertiva di tutto come un ragazzo. Peppe, che aveva l'ordine di restare con lui, vedendolo contentissimo di Lodovico, preferì di andare in persona a portare alla duchessa così buone notizie. Fabrizio scrisse 2 lunghe lettere alle persone che gli erano care, poi ebbe l'idea di scriverne una terza all'arcivescovo Landriani. Questa produsse un effetto meraviglioso. Conteneva il racconto esatto della rissa col Giletti. Il buon arcivescovo, commosso, andò a leggerla al principe, che si degnò d'ascoltarla, curioso di vedere con quali argomenti il giovine monsignore giungesse a scusarsi d'un così orribile assassinio. I molti amici della marchesa Raversi erano riusciti a far credere al principe e a tutta Parma che Fabrizio s'era fatto aiutare da 20 o 30 contadini per ammazzare un cattivo comico che osava, insolente, di contrastargli la Mariettina. Nelle corti dispotiche l'intrigante più furbo dispone della verità, come ne dispone a Parigi la moda. «Ma che diavolo!» diceva il principe all'arcivescovo. «Coteste son cose che si fanno fare da un altro. Non si usa farle da sé. E poi un uomo come quel Giletti non s'ammazza, si compra». Fabrizio non aveva alcun sentore di quanto succedeva a Parma. Ma insomma si trattava di sapere se la morte di quel commediante, che vivo guadagnava 32 lire al mese, avrebbe portato alla caduta del ministero ultra e del suo capo, Conte Mosca. Appena saputa la morte del Giletti, il principe, punto dal veder la duchessa darsi l'aria dell'indipendente, ordinò al procuratore generale Rassi di condurre il processo come se si fosse trattato d'un liberale. Fabrizio, dal canto suo, credeva che un uomo della sua classe fosse al di sopra delle leggi. Non pensava però che nei paesi in cui gli uomini appartenenti a certe grandi famiglie non sono mai puniti, l'intrigo è onnipotente anche contro di loro. Spesso parlava a Lodovico della sua assoluta innocenza, la quale non tarderebbe a essere riconosciuta e proclamata. Il suo capitale argomento era che egli non era affatto colpevole. A questo proposito, un giorno Lodovico gli rispose: «Io non arrivo a intendere come Vostra Eccellenza, che ha tanto ingegno e ha studiato tanto, si pigli il disturbo di dir queste cose a me, che sono suo servitore devoto. Vostra Eccellenza prende troppe precauzioni. Questa è roba da dire in pubblico o in tribunale. Costui mi crede un assassino e mi vuol bene lo stesso», pensò Fabrizio, ridiscendendo dalle sue nuvole. 3 giorni dopo la partenza di Peppe, ricevé con molta sua meraviglia una lettera enorme, chiusa con una treccia di seta come ai tempi di Luigi XIV e indirizzata a «Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Fabrizio del Dongo, primo gran vicario dell'Arcivescovo di Parma, canonico». «Ma come? Io sono ancora gran vicario, canonico, eccetera, eccetera?» si domandò Fabrizio ridendo. L'epistola di Monsignor Landriani era un capolavoro di logica e di chiarezza. Lunga 19 pagine, raccontava tutto quanto era avvenuto a Parma per la morte del Giletti. Il buon arcivescovo scriveva: «Un esercito francese comandato dal maresciallo Ney, in marcia contro la città, non avrebbe prodotto effetto maggiore. Tranne la signora duchessa ed io, carissimo figlio, qui tutti credono che ella abbia ucciso l'istrione Giletti. Quando anche una siffatta sciagura le fosse occorsa, sono cose queste che con 200 luigi e un 6 mesi di assenza si mettono in tacere. Ma la marchesa Raversi vuole approfittare di questo incidente per far cadere il conte Mosca. Ciò che si biasima in lei non è l'orribile peccato d'omicidio, ma l'inettitudine o, peggio ancora, l'insolenza del non essersi degnato di ricorrere a un bulo. Le riferisco nella maniera più esplicita i discorsi che ascolto, perché dopo questa deplorevolissima sciagura io vo ogni giorno nelle più rispettabili case di Parma, appunto e unicamente per avere occasione di giustificarla. E credo di non aver fatto mai un uso più santo della povera eloquenza che il cielo si è compiaciuto concedermi». Caddero, per così dire, dagli occhi di Fabrizio le cateratte. La duchessa, nelle sue molte lettere, tutte traboccanti di affetto, non si degnava mai di raccontare. Giurava che avrebbe lasciato Parma e per sempre, se egli non vi fosse tornato presto in trionfo. «Il conte fa per te», diceva nella lettera che accompagnava quella dell'arcivescovo, «quanto è umanamente possibile. Per me ti dirò che con questa bella alzata d'ingegno hai mutato il mio carattere. Sono divenuta avara come il banchiere Tombona, ho licenziato tutti i miei operai. Non solo, ma ho compilato insieme col conte l'inventario del mio patrimonio, che è, in conclusione, assai minore di quanto credessi. Alla morte dell'ottimo conte Pietranera, che sia detto fra parentesi tu avresti fatto meglio a vendicare, invece d'esporti contro un individuo della specie del Giletti, io rimasi con 1200 lire di rendita e con 5000 di debiti. Ricordo tra le altre cose che avevo 30 paia di scarpini di seta bianca venute da Parigi e solo un paio di scarpe da uscire a passeggio. Sono quasi risoluta di prendere le 300.000 lire lasciatemi dal duca e che avevo destinate a erigergli un monumento. Del resto è sempre la marchesa Raversi la tua maggior nemica, ossia la mia. Se a Bologna ti annoi non hai che da dirmelo e verrò subito a trovarti. Ti mando altre 4 lettere di cambio, eccetera, eccetera». La duchessa neppure accennava all'opinione comune in Parma circa il suo caso. Voleva prima di tutto consolarlo. Inoltre non le pareva verosimile che la morte d'un essere ridicolo come quel Giletti potesse sul serio essere capo di accusa contro un del Dongo. «Quanti Giletti i nostri antenati hanno mandato al diavolo», diceva il conte Mosca, «senza che mai a nessuno sia passato per il capo di fargliene un rimprovero». Fabrizio, stupefatto, cominciando solo ora a comprendere come stessero veramente le cose, si mise a studiare la lettera dell'arcivescovo. Disgraziatamente anche l'arcivescovo lo credeva più al corrente di quant'egli non fosse. capì che la Raversi poteva trionfare soprattutto per l'impossibilità di trovare testimoni che fossero stati presenti quando la rissa sciagurata avvenne, testimoni de visu. Il cameriere che primo ne portò la notizia a Parma era in quel punto all'albergo di Sanguigna. La Marietta e la Vecchia erano scomparse e il vetturino comprato dalla Raversi stava facendo una terribile deposizione. «Quantunque la procedura», scriveva l'ottimo arcivescovo nel suo stile ciceroniano, «si tenga avvolta nel più profondo mistero e sia diretta dall'avvocato, fiscale, generale Rassi, di cui la carità cristiana solamente mi vieta di dir male, ma che ha fatto la sua fortuna con l'accanirsi contro gli infelici accusati, veramente come il cane che dà dietro alla lepre, quantunque, dicevo, la direzione del processo sia da un principe incollerito affidata a un Rassi, la cui venalità e turpitudine supera ogni vostra immaginazione, a me è stato possibile leggere le tre deposizioni del vetturino. Ed è insigne fortuna che egli si sia contraddetto. Dirò di più, poiché parlo al mio vicario generale, a colui che dovrà dopo di me governare questa diocesi, dirò che ho chiamato il curato della parrocchia in cui abita quel traviato peccatore. Aggiunga, figlio mio carissimo, ma sotto il segreto della confessione, che questo parroco sa già dalla moglie del vetturino quanti scudi egli ha ricevuti dalla marchesa Raversi. Non oserò asserire che la marchesa gli abbia imposto di calunniarla, ma la cosa è probabile. I denari sono stati consegnati da uno sciagurato prete che ha presso la marchesa funzioni subalterne e che ho dovuto sospendere a divinis per la seconda volta. Non voglio stancarla col racconto di molte altre pratiche che da me ella poteva aspettarsi e che sono per me doverose. Un canonico, suo collega nella cattedrale, il quale un po' troppo spesso si rammenta dell'autorità che egli esercita in grazia delle ricchezze della sua famiglia, della quale è piaciuto a Dio che gli fosse unico erede, si è fatto lecito di dire in casa del conte Zurla, ministro degli interni, che egli considerava questa bagattella come provata a vostro carico. Parlava dell'assassinio del povero Giletti. Io l'ho mandato a chiamare, e in presenza degli altri tre vicari generali, dell'elemosiniere e di due parroci che si trovavano nella sala d'aspetto, l'ho pregato di comunicare a noi, suoi confratelli, gli elementi di quella certezza che affermava raggiunta contro un suo collega della cattedrale. Il disgraziato non ha saputo che articolare ragioni inconcludenti e tutti sono insorti contro di lui, e sebbene io non abbia creduto di dover soggiungere che poche parole, è scoppiato in lacrime, facendoci testimoni della piena confessione del suo errore. Dopodiché gli ho promesso il segreto in nome mio e di tutti coloro che assisterono a questa conferenza, sotto la condizione che egli porrebbe tutto lo zelo nel rettificare le erronee impressioni, effetto dei discorsi da lui fatti nelle due ultime settimane. E non le ripeterò, figlio mio, quant'ella già deve conoscere, che cioè dei 34 contadini occupati negli scavi intrapresi dal conte Mosca, e che la Raversi dice pagati da lei per darle mano al delitto, 32 erano in fondo al fosso intenti al lavoro, quando ella si impadronì del coltello da caccia per adoperarlo in propria difesa contro l'uomo che la aggrediva alla sprovvista. 2, che si trovavano fuori dal fossato, gridarono «Assassinano, monsignore!» E questo solo grido basta a mettere la sua innocenza in luce chiarissima. Orbene, il Rassi pretende che questi due uomini siano scomparsi. Ma c'è di più. Si sono trovati 8 degli uomini che erano in fondo al fosso e 6 hanno deposto d'aver udito lo stesso grido «Assassinano, monsignore!». Io so per vie indirette che nel loro quinto interrogatorio, ieri sera, 5 hanno detto che non rammentavano bene se avevano udito quel grido o se la cosa era stata loro raccontata da qualche compagno. Ho dato ordini per conoscere dove abitino questi operai, ai quali i loro curati dimostreranno che si dannerebbero se, per il guadagno di pochi scudi, si prestassero ad alterare la verità. Il buon arcivescovo si diffondeva in seguito in una infinità di particolari, come nel brano di lettera che abbiamo riferito. Poi aggiungeva in latino: «Questa faccenda non è altro che un tentativo per un mutamento di ministero. Se lei fosse condannato, la condanna non potrebbe essere che di morte o di galera. E in questo caso io, dall'alto della mia cattedra archiepiscopale, dichiarerò sapere di certa scienza che lei è innocente e che ha difeso semplicemente la sua vita contro un brigante, che io stesso le ho inibito di tornare a Parma sinché duri il trionfo dei suoi nemici. Mi propongo anche di stigmatizzare, come merita, il fiscale generale, che pochissimi stimano e tutti poi ugualmente detestano. Finalmente, il giorno nel quale una così iniqua sentenza fosse pronunciata, la duchessa Sanseverina abbandonerà la città e forse gli stati di Parma. nel qual caso si può essere certi che il conte Mosca darà le sue dimissioni. Probabilmente il general Fabio Conti andrà al ministero e la marchesa Raversi trionferà. Il guaio è che nessuna persona capace si incarica di fare i passi necessari per mettere in chiaro la sua innocenza e smontare i tentativi fatti per subornare i testimoni. Il conte crede di farlo, ma è troppo gran signore per scendere a certe minuzie. Poi, come ministro di polizia, dove nel primo momento dare ordini severissimi contro di lei. Infine, oserò dirlo, il sovrano nostro signore la crede colpevole, o perlomeno finge di crederlo, e mette un po' da credine in questo affare. Le parole sovrano nostro signore e finge di crederlo erano scritte in greco, e Fabrizio fu gratissimo all'arcivescovo per aver osato scriverle. Tagliò con un temperino queste linee della lettera e le distrusse subito. Si interruppe 20 volte in questa lettura, era commosso da profonda riconoscenza e rispose subito a una gran lettera d'8 pagine, obbligato spesso ad alzare il capo perché le lacrime non gli bagnassero il foglio. Il giorno dopo, sul punto di sigillarla, gli parve di tenore troppo mondano. La scriverò in latino, pensò, così parrà più conveniente al degno arcivescovo. Ma mentre cercava di costruire con ben tornite frasi periodi ciceroniani, gli tornò in mente che un giorno Monsignor Landriani, parlando di Napoleone, affettava di chiamarlo Bonaparte. Immediatamente tutta la commozione che il giorno innanzi gli spremeva le lacrime se ne andò. «Oh, re d'Italia!» esclamò. «Quella fedeltà che tanti ti han giurato, te vivo, io te la serberò dopo la tua morte. Mi vuoi bene, senza dubbio, ma perché sono un del Dongo e lui è figlio d'un borghese». Perché poi la sua bella lettera in italiano non andasse perduta, e fece qualche opportuno cambiamento e la spedì al conte Mosca. Il giorno stesso Fabrizio incontrò per via la Marietta, che si fece tutta rossa per la gioia e gli fece cenno di seguirla senza fermarlo. Giunse rapida in un portico remoto. Là, per non esser riconosciuta, tirò anche più avanti lo zendado di pizzo nero che, secondo il costume del paese, le copriva la testa. E, voltandosi vivacemente, «Come va che voi ve ne andate così tranquillo e libero?» Fabrizio raccontò la sua storia. «Oh mio Dio, siete stato a Ferrara? E io vi ci ho cercato tanto. Dovete sapere che mi son guastata con la vecchia che voleva condurmi a Venezia, dove io sapevo che non andereste mai, perché siete sul libro nero dell'Austria. Ho venduto la collana d'oro per venire a Bologna. Un presentimento mi diceva che avrei avuto il gran piacere di trovarvici. La vecchia è arrivata 2 giorni dopo di me, e però non vi dico di venirci a trovare perché lei vi farebbe le solite domande di denaro che mi fanno vergognar tanto. Dal giorno fatale, quando ci siamo visti l'ultima volta, si è campato abbastanza bene e non abbiamo speso un quarto di quel che le deste. Non vorrei venire a vedervi all'albergo del Pellegrino, sarebbe una pubblicità. Fate di trovare una cameretta in una strada deserta e all'Ave Maria sarò qui, sotto questo portico». E ciò detto scappò.